Vi invito ad aprire la parola di Dio nel Salmo 33, versetto 11, e poi un altro testo come testi introduttivi. Salmo 33, versetto 11, così dice la parola di Dio. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano di età in età. Questo è un primo testo. Il secondo testo lo troviamo in Efesini, capitolo 5, versetto 17. Efesini 5, 17. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Ripeto. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Questa mattina vedremo qualcosa, perché l'argomento è molto vasto, intorno alla volontà del Signore. La Bibbia è piena di questo argomento. La Bibbia è la rappresentazione scritta della volontà del Signore. Troviamo comandi positivi da parte del Signore, e anche dei divieti. Tutta la parola di Dio ci parla appunto della sua volontà. La volontà del Signore è il suo proposito, il suo desiderio, la sua decisione. E troviamo nella parola di Dio, come detto prima, decisioni verso le nazioni, ma anche decisioni verso i singoli. Sono tanti i brani che ci parlano appunto di questa volontà, della decisione, dei decreti di Dio per delle persone singole. Quello che abbiamo fatto stamattina, la distribuzione dei simboli, è la volontà del Signore, perché Gesù dice: fate questo in memoria di me, fate! È una sua volontà, una sua decisione, un suo decreto. Dice la Bibbia: il nostro Dio è nei cieli, Egli fa tutto ciò che gli piace. Ciò che Dio ha pianificato, quindi la sua volontà, i suoi decreti, i suoi propositi, Lui stesso lo realizzerà. Quindi la Bibbia è piena di questo argomento e il credente ne è pienamente coinvolto. Non è che esiste la volontà del Signore e il credente fa tutto ciò che vuole. No, le cose si devono unire. Il credente è coinvolto nella volontà del Signore. Non può evitare la volontà del Signore. Alla conversione ogni credente accetta la salvezza di Dio e da quel momento diventa suo figlio. Dio diventa suo padre, ma non solo. Dio diventa anche suo Signore. Ed ecco che, essendo Signore, gli dobbiamo obbedienza. Dobbiamo fare ciò che Egli ci dice nella parola di Dio. Dobbiamo entrare nella sua volontà. Dobbiamo fare ciò che è scritto nella parola di Dio. Pertanto il credente, consapevole della sua natura, quindi sono figlio di Dio, deve fare due cose: conoscere la volontà di Dio, impegnarsi a conoscere la volontà di Dio, e una volta conosciuta, fare la volontà di Dio. Questo è l'impegno del credente. Questo vuol dire entrare nella volontà di Dio. Il Signore Gesù sapeva, faceva, viveva della volontà di Dio. Per lui era così importante che mise nella preghiera modello come argomento appunto la volontà del Signore. Cosa leggiamo nella sua preghiera? Dicono i discepoli: Signore, insegnaci a pregare. Volete pregare? Bene, io vi do un modello. E in questo modello c'è anche la volontà di Dio. Cosa disse Gesù? Disse: voi quando pregate dite così, è un modello, è un esempio. Padre nostro che sei nei cieli, innanzitutto ci deve essere la santificazione del suo nome. Sia santificato il tuo nome. Poi dobbiamo desiderare il regno di Dio che torni. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. E in terzo luogo, sia fatta la tua volontà. È nella preghiera. Già si parte dalla preghiera nel fare la volontà del Signore. Deve rientrare nella nostra vita di preghiera la volontà del Signore. La vita cristiana quindi rappresenta una risposta continua alla volontà di Dio. Fare la volontà di Dio deve diventare uno stile di vita, lo stile di vita del credente. Prendiamo ad esempio l'Apostolo Paolo. Lui condizionava le sue risposte, le sue azioni alla volontà di Dio. Ad esempio, in Atti 18 è scritto che Paolo, entrato nella sinagoga, si mise a discorrere con i giudei. Essi lo pregarono di rimanere da loro più a lungo, ma egli non acconsentì. E dopo aver preso commiato e aver detto «Dio volendo tornerò da loro», salpò da Efeso. Paolo condizionava le sue azioni alla volontà del Signore. Se Dio vuole, faremo questo e quest'altro. Ad esempio, alla Chiesa di Roma disse: «Ora, fratelli, vi esorto a combattere con me nella preghiera che rivolgete a Dio in mio favore, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi». Se piace al Signore, faremo quest'altra cosa. Ancora, ai credenti di Corinto: «Spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette». E poi Giacomo, con tono forte di esortazione, dice: «E ora voi che dite, oggi o domani andremo in tale città, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani, dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quest'altro». E l'autore agli Ebrei ancora: «Questo faremo se Dio lo permette». Ecco come parla il credente, ecco come ragiona il credente, ecco come agisce, decide nella sua vita. Ricordo un credente che oggi è alla presenza del Signore e che ha formato la mia vita. E beh, io lo vedevo che erano gli ultimi giorni della sua vita, stava male. Beh, allora come va? Ah, non va perché sto male, c'ho queste cose. Ma sia fatta la volontà del Signore. Ecco come parla il credente. Non si lamenta sempre, ma mette tutto nelle mani del Signore. Se Dio vuole che sia così la mia vita, che sia fatta la volontà di Dio. Così parla il credente. È un modo per mettere al suo primo posto il Signore e non la nostra vita. Non sempre noi al centro. È il Signore che deve essere al centro. Sto vivendo questa prova. Sia fatta la volontà del Signore. Sto vivendo una malattia. Sia fatta la volontà del Signore. Ecco come ragiona il credente. Vivere nella volontà del Signore. Vedremo alcuni punti, velocemente, intorno a questa volontà. E poi alla fine vedremo dei principi che ci aiuteranno a capire come capire la volontà del Signore nella nostra vita. È chiaro che il Signore non ci dice sì e no ogni volta che gli chiediamo una cosa, ma ci dà dei principi all'interno dei quali noi possiamo scegliere per bene, secondo quello che ci dice il Signore, secondo la sua volontà. Innanzitutto, Dio vuole che questa sua volontà sia compresa, che sia conosciuta, lo desidera, è un primo punto. Vuole che gli uomini, i credenti, conoscano la sua volontà. Non vuole rimanere lui da una parte e lascia, abbandona i credenti alla loro vita. No, lui desidera che la sua volontà venga compresa, venga ascoltata, venga applicata. Ebbene, il sovrano dell'universo, pensate un po', decide di condividere con noi la sua volontà. E questo è un segno anche della sua grande amicizia verso gli uomini. E agli amici che si confidano le cose, e agli amici che si dicono i nostri propositi, i nostri desideri. Perché dico così? Perché Gesù, parlando ai discepoli in Giovanni 15, dice: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. È perché siete miei amici che io vi voglio far conoscere le cose. È perché vi voglio bene che voglio che conosciate la sua volontà. Dio è perché ci ama che vuole che sia conosciuta la sua volontà. È un trattamento da amici. Quando il peccato di Sodoma e Gomorra era arrivato a un livello non più permesso da Dio, in Genesi capitolo 18 ci viene scritto che Dio decide di distruggere queste due città. Il peccato era troppo agli occhi di Dio. Ecco che la sua pazienza era arrivato al limite. Cosa fa Dio? È scritto in Genesi 18 che aveva questo desiderio, ma prima di agire voleva condividere questa sua volontà con il suo amico Abramo. La voleva condividere. Ed è detto nella parola di Dio: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? È come se Dio avesse detto: posso fare una cosa simile senza dirlo al mio amico Abramo? Egli è il mio amico. A lui ho condiviso le mie cose. Con lui ho fatto un patto. Con lui ho deciso che la sua progenie e i suoi figli dovranno seguire le mie vie. Posso non dirgli di questa cosa? Lui è mio amico. E così fece. Lo trattò da amico, rivelandogli questa verità. E poi sappiamo come va a finire l'evento. Ma quello che sottolineo e che voglio sottolineare è che il desiderio di Dio di rivelare la sua volontà è un atto di amicizia, è qualcosa che ci deve rallegrare. Dio vuole il nostro bene, ci tratta d'amici nel rivelare la sua volontà. Questo è un primo principio che troviamo nella parola di Dio. E la parola di Dio dice: il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi. E poi Paolo in Colossesi 1: Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Ha voluto far conoscere, ha voluto, vuole e rivelato, perché ci tratta da amici, perché ci vuole bene, perché siamo suoi figli. Dio desidera profondamente che i suoi figli conoscano la sua volontà. Secondo, il Signore Gesù è il modello, è il nostro modello di come praticare, mettere in pratica la volontà di Dio. Gesù l'ha messa completamente, totalmente in atto la volontà del Signore. Prima di venire al mondo, dice l'autore agli Ebrei, è detto che Cristo, entrando nel mondo, dice: ecco, vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Pensate un po'. Era lo scopo della sua vita, fare la volontà di Dio. E Gesù ha comunicato ai suoi discepoli una vita vissuta in perfetta conformità con la volontà di Dio e l'ha dimostrato in maniera pratica, e dimostrando anche che fare la volontà di Dio non è semplice in un mondo dove il principe è Satana, che non vuole la salvezza degli uomini, che non vuole che si metta in pratica la volontà di Dio. Non è semplice agire. Gesù l'ha fatto vedere che, rimanendo fermo a quello scopo, ha dovuto affrontare tante difficoltà per essere coerente con lo scopo della sua venuta, fare la volontà di Dio. Gesù, quando pregava il Padre, evidenziava, metteva in evidenza sia la sua volontà, ma poi si sottometteva alla volontà del Padre. Nel giardino del Getsemani ricordiamo tutti la sua preghiera, dove dice: Padre mio, se è possibile, ecco il suo desiderio, passi oltre da me questo calice, ma pure, ecco la sottomissione alla volontà del Padre, non come voglio io, ma come tu vuoi. E più avanti: Padre mio, se non è possibile che questo calice, cioè la mia morte sulla croce, passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Vedete, totalmente all'interno della volontà del Padre, inserito nella volontà del Padre, allineato alla volontà del Padre. Giovanni ancora evidenzia questo atteggiamento di Gesù verso la volontà di Dio e riporta alcune frasi che sono straordinarie. Ad esempio, in Giovanni 4:34, dopo aver parlato con la Samaritana, ecco che i discepoli dicono: Signore, abbiamo portato del cibo, mangia qualcosa. Cosa dice Gesù? Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Cioè ciò che mi sostiene, ciò che porta nutrimento, ciò che mi fa star bene, ciò che mi fa gioire è fare la volontà del Padre mio e compiere l'opera sua. Più avanti è scritto che, sempre nell'Evangelo di Giovanni, il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Giovanni 5:30. E poi in Giovanni 6:38, io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù incarnava la volontà di Dio, ha vissuto sulla terra per adempiere pienamente la volontà del Padre, arrivando fino alla croce, perché questa era la volontà del Padre, fino alla morte, attaccato, coerente alla volontà del Padre. E noi? E beh, dice la parola di Dio che noi dobbiamo calcare le orme di Cristo, giusto? E questo è quello che dice Pietro nella sua epistola. Se Gesù ha fatto così, anche noi dobbiamo fare così. Siamo chiamati anche noi ad inserirci, a entrare nella volontà del Padre. La volontà di Dio deve essere il nostro cibo. La volontà di Dio deve essere prima della mia volontà. Possiamo avere dei desideri, ci mancherebbe, dei propositi, ma questi devono essere sottomessi alla volontà di Dio. È Lui che deve avere il primato nella nostra vita, come lo è stato nel Signore Gesù. Vogliamo conoscere come vivere la volontà di Dio? Guardiamo a Gesù. Egli è il nostro modello. Dio vuole far conoscere la volontà di Dio e noi la possiamo vedere nella vita del Signore Gesù. Egli non faceva altro che compiere, fare, cercare la volontà del Padre. E noi? Qualcuno potrebbe dire: ma è difficile fare questo, io non ce la faccio, non ho le capacità. Come fare? Fare come fece Gesù? Come fare ad mettere in atto quello che dice la parola di Dio? Ebbene, sappiamo bene, scusate la ripetizione, che Dio, oltre a comandare, ci fornisce anche gli strumenti per compiere i suoi ordini. E il credente ha queste capacità. Ha una capacità, ha una saggezza spirituale per comprendere la volontà di Dio. È bellissima la frase del Signore Gesù che dice: colui che mi ha mandato, questo lo troviamo in Giovanni 8:29, colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo. Bella questa frase. Egli non mi ha lasciato solo. Perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Il credente, quando vive in stretta comunione col Signore, non è solo. Non è solo. Ha la presenza dello Spirito Santo nella sua vita, che gli dona capacità spirituali, saggezza, per capire la volontà di Dio nella parola di Dio. Non è solo, come non è stato solo il Signore Gesù, perché gli faceva la volontà del Padre. Io non sono solo, dice Gesù. Egli non mi ha lasciato solo. Paolo in Efesini al capitolo 1, versetti 8 e 9, dice che Dio ha riversato questa grazia abbondantemente su di noi, dandoci che cosa? Ogni sorta di sapienza e intelligenza. Cioè, alla conversione, il Signore, attraverso l'opera e la presenza dello Spirito Santo, ci dona questa capacità per comprendere le sue vie. I non credenti purtroppo non ce l'hanno questa capacità, perché non hanno lo Spirito Santo nella loro vita. Allora ecco che dice la parola di Dio: voi non siete incapaci di comprendere la parola di Dio, avete da parte di Dio saggezza, intelligenza, questo per farci conoscere il mistero della sua volontà. Efesini 1, 8 e 9. Quindi è inutile dire: ah, ma io non ce la faccio. No, il Signore ti ha messo in una condizione tale da poter capire e fare la sua volontà. Cioè, in poche parole, non abbiamo scuse. Non abbiamo scuse per dire: io non ce la faccio, io non posso. No, esiste una volontà di Dio, vuole che questa volontà sia capita, conosciuta, ma ti metti anche nelle condizioni di poterla fare, applicare. Però c'è un quarto punto, che è anche la condizione spirituale importante di ciascuno di noi. Possiamo conoscere la volontà di Dio se abbiamo una condizione che troviamo scritto nella parola di Dio. Romani capitolo 12, versetti 1 e 2. È un versetto che è molto conosciuto da ciascuno di noi, è ricco di verità bibliche e che ci parla appunto della volontà di Dio. Dice Paolo in Romani 12, 1 e 2: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a fare cosa? Una prima cosa: presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Secondo, non conformatevi a questo mondo. Terzo, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Perché? Per quale scopo? Dobbiamo fare queste tre cose. Dice la parola di Dio: affinché, grazie a queste tre cose, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. C'è una condizione spirituale affinché possiamo conoscere la volontà di Dio. E qual è questa condizione spirituale? L'abbiamo detto: un corpo consacrato, una vita separata dal mondo, una mente trasformata. Non ci devono essere interferenze nella nostra vita tra cose sante e cose non sante, tra opere sante e opere non sante. Non ci deve essere questo conflitto. Dio vuole tutt'altro da parte nostra: una vita consacrata, una vita santa, una mente rinnovata attraverso una lettura quotidiana della parola di Dio. Fratelli, sorelle, è l'unico modo per conoscere la volontà del Signore. Serve una condizione dove il Signore si senta libero, dove lo Spirito Santo si senta libero di operare nella nostra vita. C'è la possibilità di conoscerla, il Signore ci ha dato le condizioni, ma serve anche una nostra condizione per poter capire la sua volontà. Quindi abbiamo visto che Dio vuole che la sua volontà venga conosciuta e ascoltata e applicata. Il Signore Gesù è il nostro modello, il mio cibo è fare la volontà del Signore. Il Signore ci ha dato le capacità, perché dirà Paolo in Corinzi: voi avete la mente di Cristo. Pensate un po', voi avete questa capacità di capire le cose di Dio grazie alla presenza dello Spirito Santo in voi, però serve una condizione spirituale, cioè permettere allo Spirito Santo di vivere pienamente la nostra vita, una vita consacrata, una mente rinnovata, un corpo donato a Lui. Ma qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Nella parola di Dio abbiamo detto che tutta la parola di Dio è la sua volontà. Tutta la sua parola è la sua volontà. Anticamente il Signore, per il popolo di Israele, per sapere quale fosse la volontà del Signore, aveva degli strumenti. Ci viene parlato dell'Urim e del Tummim. strumenti che venivano applicati, non sappiamo la loro natura perché non ci viene spiegato nella parola di Dio, ma che venivano applicati per discernere se quella cosa fosse secondo la volontà di Dio. Dobbiamo fare quella cosa? Utilizzavano questi strumenti. Ripeto, non sappiamo bene cosa fossero queste due cose. Però c'era uno strumento per capire quale fosse la volontà del Signore. Poi vediamo che il Signore parlava anche agli uomini, come ad esempio con Mosè, parlava attraverso il pruno ardente e faceva conoscere la sua volontà. Oppure con Elia, con quella voce sommessa, dolce, calma, e rivelava la sua volontà. Cioè c'erano dei modi in cui il Signore, poi c'erano i profeti chiaramente, che il Signore trasmetteva al popolo per far conoscere la sua volontà. Ma oggi, come conoscere la volontà di Dio? È chiaro che dinanzi ad ogni particolare caso della nostra vita, non è che apriamo la parola di Dio e troviamo questa risposta, no. Abbiamo dei principi sui quali dobbiamo muoverci, nei quali dobbiamo muoverci. E sono dei versetti chiari dove si parla della volontà del Signore e se applicati nella nostra vita, se vissuti nella nostra vita, ci permetteranno di prendere delle decisioni specifiche in armonia alla sua volontà. Cioè facendo la volontà di Dio chiara, quella chiara che è scritta nella parola di Dio, ecco che tutte le altre nostre decisioni scelte troveranno una soluzione, perché saremo nella volontà del Signore. E quando si è nella volontà del Signore, ecco che lo Spirito ci guida, ci dà saggezza, ci dà intelligenza. Anche il decidere quali studi intraprendere, quale lavoro intraprendere, chi sarà l'uomo o la donna della mia vita, eccetera, eccetera, eccetera. Casi specifici che avranno la loro soluzione all'interno della volontà di Dio, chiaramente espressa nella parola di Dio. Vedremo questa mattina alcuni versetti, ce ne sono diversi, ma ne ho scelti alcuni, dove lì la volontà di Dio, in questi testi, è chiara. E non possiamo dire, ah, ma io non conosco la volontà di Dio. No, è chiara, è chiara. Primo testo, primo argomento, la salvezza degli uomini. Prima Timoteo capitolo 2, versetti 3 e 4. Prima Timoteo 2, versetti 3 e 4. Cosa dice Paolo al suo giovane discepolo? Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole. Cosa vuole Dio? Questo è un primo esempio. Cosa vuole Dio? Vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La salvezza di tutti gli uomini rientra nella volontà del Signore. E Pietro gli fa eco con il testo di 2 Pietro 3,9, dove dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Dio vuole, c'ha questo desiderio grande, immenso, che tutti gli uomini siano salvati. Ma questo vuol dire che tutti alla fine saranno salvati? No, lo abbiamo detto anche in un'altra circostanza. Noi non crediamo in questo universalismo. No, rimane sempre valida, perché è scritto nella parola di Dio, la responsabilità umana. Deve rispondere a questo desiderio di Dio con fede, con fiducia. Signore, tu mi proponi questa salvezza? Bene, l'accetto. Ci deve essere questo da parte dell'uomo, la fede. Credo che tu hai fatto questo, che senza di te non avrei mai potuto avere una salvezza eterna, l'accetto, la afferro, la faccio diventare mia. È sempre questo quello che è descritto nella parola di Dio, una proposta di Dio, la risposta dell'uomo. Ma il desiderio di Dio e che tutti siano salvati, perché conosce l'inferno, sa quale sarà la perdizione degli uomini, conosce l'eternità lontana da lui. Egli ha questo desiderio. E allora come inserirci in questa volontà? Ebbene, questo ci spinge ad essere più costanti nel parlare agli altri di Cristo. Sapendo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, questo ci deve incentivare a parlare agli altri di Gesù, a insistere di pregare per quelle persone a cui abbiamo già dato un Vangelo, un calendario, a cui abbiamo parlato del Signore. Ah, ma quello non vuole più sentire. Sì, può scoraggiare, ma Dio ha questo desiderio. E noi, stando all'interno di questa sua volontà, continueremo con discrezione e rispetto a pregare per loro e a parlare loro del Signore. Poi il Signore metterà in atto la sua volontà, ma noi staremo all'interno di questa sua volontà continuando a pregare anche per coloro che ci stanno accanto e per tanti anni hanno sempre ascoltato ma non deciso. Pensiamo a qualche nostro parente, a un marito, a una moglie, che ogni giorno parliamo del Signore, ma non vediamo dei risultati. Dio, dobbiamo essere consapevoli di questo, Dio vuole che sia salvato, e quindi io continuo a pregare per loro, a parlare con loro quando ci sarà la circostanza, ad essere loro nel mio cuore, perché Dio vuole che siano salvati. Ecco come si entra nella volontà del Signore. E questo è un primo punto. Secondo, la pienezza dello Spirito Santo. Efesini 5,17. Cosa dice Paolo? Intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Un altro testo chiaro che ci dice qual è la volontà del Signore. Dio vuole che i credenti siano ripieni dello Spirito Santo. Ah, ma io non conosco la volontà del Signore. Questo è un versetto chiaro, un altro versetto chiaro. Dio vuole che nella tua vita ci sia pienezza dello Spirito Santo. Sei un suo figlio? Fai quello che ti dice. E cosa mi dice? Siate ricolmi dello Spirito Santo. È un comando, è un ordine, è la volontà del Signore. Non solo per alcuni, per tutti. Questo è, e questa è la volontà di Dio, che Paolo chiama buona, gradita e perfetta volontà. Dio vuole proprio questo da me e da te. Non dobbiamo dire, ah, ma io non conosco la volontà di Dio. Qui la parola è chiara, non ci sono dubbi. Dio vuole la pienezza di spirito nella mia vita. E come ci inseriamo in questa volontà? Ebbene, vivendo incessantemente sotto l'influenza dello Spirito Santo, permettendo che la parola di Dio abbia il controllo nelle nostre vite, lasciando che la mente di Cristo domini su tutto ciò che facciamo, in tutto ciò che intraprendiamo. È Lui che deve guidare, comandare, guidare la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre decisioni, attraverso una comunione stretta con Lui, permettendo allo Spirito Santo di operare nella nostra vita. Facendo in questo modo, impegnandoci quotidianamente in questo atteggiamento, ecco che il Signore ci guiderà. Ci guiderà. Questo è un altro aspetto di essere ricolmi dello Spirito Santo, e questo ci permetterà di conoscere altre cose della nostra vita quotidiana, in questa condizione, come abbiamo detto prima. Ma questa è una verità chiara. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Secondo, Dio vuole che la mia vita sia ripiena di Spirito Santo. Terzo, Dio vuole che ci santifichiamo. Prima Tessalonicesi 4:3 dice Paolo: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Che vi santifichiate. Chiaro. Non ci sono dubbi. Dio vuole che il suo popolo, ogni credente, si santifichi. Questo è ciò che Dio vuole da me e da te. Alla conversione cosa succede? Il credente, per opera dello Spirito Santo, viene separato, ha una posizione che Dio gli dona, diversa dagli altri. E questa è una santificazione che dicono, che chiamano posizionale. Alla conversione è opera dello Spirito Santo che ci mette da parte, ci distingue tra figli di Dio e figli non di Dio, e creature. Ed è una santificazione che avviene alla conversione. Ma poi bisogna vivere una santificazione progressiva, pratica, quotidiana, giornaliera. E qual è la nostra santificazione? È chiaro che non è che arriveremo ad essere perfetti secondo quello che pensano gli uomini quando si parla di santo. No. Ma la santificazione biblica ci parla di una continua separazione di cose pure dalle cose immonde, di cose giuste dalle cose scorrette, delle cose bibliche dalle cose non bibliche. Questa opera quotidiana deve essere fatta dal credente. Santificare, mettere da parte, togliere, pulire. Questa è la santificazione attraverso l'aiuto dello Spirito Santo. Ed è una santificazione progressiva, cioè che cresce di giorno in giorno, con l'obiettivo della santificazione perfetta che avremo alla presenza del Signore, quando avremo un nuovo corpo che può stare alla presenza del Signore. Ma oggi il Signore, finché saremo sulla terra, tutti i giorni, è sua volontà che il suo popolo si santifichi, che operi questa santificazione quotidiana, che viva questa santificazione quotidiana. Quarto, la sottomissione alle autorità. Prima Pietro 2, 13 a 15, troviamo scritto quest'altro brano. Siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli stolti. È volontà di Dio che il credente viva nel mondo in modo onorevole, corretto, giusto, in modo tale che gli altri non abbiano nulla da dire contro di noi. Quando Pietro scriveva questa lettera, c'erano credenti che purtroppo soffrivano questi attacchi da parte di quelli che non conoscevano il Signore. Allora Pietro dice: fate una cosa, siate sottomessi alle autorità, date un buon esempio, vivete nella correttezza. E facendo in questo modo gli altri non potranno dire nulla di male contro di voi. Questa è la volontà di Dio, che lì dove ci ha messi, sul lavoro, a casa, da ogni parte, a scuola, non dobbiamo permettere al nemico di additarci, giudicarci. E l'unica maniera per farlo è fare le cose giuste, corrette, perché questa è la volontà di Dio. E noi all'interno di questa volontà dobbiamo entrare, inserirci e nutrirci di questa volontà. E in ultimo, Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetti 16 a 18. Abbiamo le virtù del cristiano, le regole del cristiano. Cosa ci dice questo testo? Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Qual è la volontà di Dio? Siate sempre allegri. Ah, ma Signore, io sto vivendo delle... Siate sempre allegri anche nella condizione che il Signore, secondo la sua volontà, vi ha messo. Siate sempre allegri. Secondo, non cessate mai di pregare, perché è un modo per parlare con Dio, sentire la sua comunione, svuotarci dei nostri pesi. Questa è la volontà di Dio. Non cessate mai di pregare. Terzo, siate riconoscenti. Siate riconoscenti. Questa è la volontà del Signore. Queste sono le regole della nostra vita. Questa è la volontà del Signore. Facendo in questo modo, non ci sarà tempo per concentrare l'attenzione su di noi e lamentarci ed essere insoddisfatti. Questa è la volontà del Signore. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, siate riconoscenti. Abbiamo visto che la vita cristiana è una vita che fa continuamente la volontà di Dio, continuamente, proprio come faceva Gesù. È una vita che si nutre della volontà di Dio, che si allinea alla volontà di Dio. Abbiamo visto che Dio vuole che sia conosciuta questa volontà. Desidera perché è buona, è gradita, piacevole, perfetta volontà. Gesù diventa il nostro esempio, abbiamo visto. da seguire. Dobbiamo calcare le sue orme. Se per lui fare la volontà di Dio era il suo cibo, lo stesso, con l'aiuto dello Spirito Santo, deve diventare per ciascuno di noi. Terzo, il credente ha le capacità per mettere in pratica, per conoscere la volontà del Signore. Quarto, serve una condizione spirituale. Stiamo parlando non della volontà degli uomini, stiamo parlando della volontà di Dio, ed è necessario che si abbia una condizione spirituale idonea. Quinto, abbiamo visto 5 versetti che ci parlano in maniera chiara di quella che è la volontà di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Dio vuole che la mia vita sia ripiena di Spirito Santo. Dio vuole che ci santifichiamo. Dio vuole che la mia vita pratica sia corretta nei confronti delle autorità. Non dobbiamo dare un cattivo esempio. E in quinto abbiamo visto che dobbiamo essere sempre allegri, non cessare mai di pregare ed essere riconoscenti. Se tutto ciò si applica nella nostra vita, se entriamo, ci inseriamo in questa volontà, non sarà difficile sapere quale lavoro scegliere, non sarà difficile capire quale sarà l'uomo o la donna della mia vita, non sarà difficile prendere altre decisioni, perché saremo all'interno della protezione divina. Dio ci dona questi principi e siamo chiamati a rimanere dentro per capire nel pratico la nostra volontà. Che sia così per me e per ciascuno di voi. Amen.